Times like these, insomma, non sono assolutamente tempi facili, ma noi andiamo avanti sempre con l'aiuto della musica, e adesso siamo in diretta anche in video con il primo ospite di oggi, e adesso cambiamo anche l'inquadratura per dare il benvenuto a Francesco Mascio, anzi il bentornato Francesco, ciao!
Ciao, buongiorno a tutti, e grazie per avermi ospitato.
Grazie a te, sempre un piacere, anche un po' un'emozione, perché appunto in times like this, in questi tempi, non è facile ancora, anche se oggi ecco è finito lo stato di emergenza, tutti contenti, va bene, speriamo che sia così, e insomma è inconsueto ancora avere degli ospiti in studio. Io sono felicissima di averti qui, poi tu sei veramente tanto occupato, oggi ci racconterai poi come proseguirà la tua giornata. E allora, tu sei qui a presentarci un nuovo album che è uscito lo scorso 21 marzo, che si chiama My Standards, però non contiene standard. Ci vuoi spiegare un po' questo arcano?
Sì, allora, diciamo che è un po' forse una sorta di gioco di parola, nel senso che non sono degli standards presi dalla tradizione, quindi non sono cover, ma sono delle composizioni mie, originali, quindi sono 10 composizioni del totalmente scritte da me, che però in un certo senso sono ispirate alla tradizione jazz, quindi agli standards, e diciamo che ricalcano anche un po' le fasi dell'evoluzione del jazz, perché sappiamo che comunque ha avuto, no, un lasso molto ampio di tempo per evolvere e mutare, e quindi diciamo rievocano tantissimo quelli che sono, non so, appunto gli standard degli anni 40 piuttosto che degli anni 60, però chiaramente con un qualcosa che è un po', c'è un po' del mio, quindi ci sono un po' delle differenziazioni.
Bene, quindi tu diciamo che da sempre sei un compositore molto attento alle sonorità non solo del jazz tradizionale, no? Cioè i tuoi confini sono molto, molto larghi, anzi si può dire che non ce ne sono proprio, no? Perché hai sempre poi delle collaborazioni con artisti che vengono da tanti mondi diversi. Chi c'è in questo disco?
Sì, allora, in questo disco c'è alla batteria Domenico Benvenuto. E poi c'è una, diciamo, una doppia frequenza di basso, perché c'è un contrabbassista che si chiama Nicola Scagliozzi e un bassista che si chiama invece Paolo Mazziotti. Poi c'è anche su alcuni brani Alberto Laneve, che è un sassofonista con, certo, cui ho collaborato anche in passato su altri dischi, e poi c'è proprio su un brano come ospite Sheriff Ali Magag, con il quale anche ho collaborato, diciamo, in diversi altri lavori in studio.
Certo, infatti lo ascolteremo molto presto. Che cosa rappresenta questo album dopo tutto quello che è accaduto anche nel mondo della musica? Perché ricordiamo che siamo dovuti stare un po' fermi per 2 anni, diciamo, no? C'è stata una serie di stop and go, poi si poteva suonare, non si poteva suonare. Ecco, ora con questo disco cosa succede, Francesco, secondo te?
Sì, allora, diciamo che avendo comunque un canale con la composizione, mi capita, insomma, di avere nel tempo accumulato un po' di brani. Infatti alcuni dei brani contenuti in questo album hanno anche oltre 10 anni, e poi proprio durante questo periodo, diciamo, pandemico, in cui si è potuto fare pochi concerti, poca attività anche didattica, almeno per quanto mi riguarda c'è stato un incremento della composizione, quindi a un certo punto io avevo proprio l'esigenza in qualche modo di dare vita a queste composizioni che in qualche modo, diciamo, erano in coda, no? E dato che comunque il jazz è una musica che sostanzialmente costituisce un po' la matrice sostanziale del mio percorso musicale, avevo voglia di fare un disco jazz, e quindi, insomma, poi alla fine anche un po' di fretta, tra virgolette, siamo andati in studio con questi musicisti che poi sono anche dei carissimi amici, quindi c'è anche un rapporto molto umano anche. Abbiamo fatto, diciamo, anche un po' di fretta questo disco prima dell'estate, e per poi appunto pubblicarlo adesso a marzo, però devo dire che sono soddisfatto, insomma.
Sei contento, quindi insomma erano un po' dei brani che aspettavano di essere affrontati, di essere elaborati. Questo accade, in effetti è accaduto anche a molti artisti di avere finalmente il tempo per capire meglio come utilizzare alcune parti del proprio percorso. Io direi, Francesco, di ascoltarci subito un brano dal tuo album My Standards, e io ho scelto Karma Mood, poi dopo ci racconti un po' il tuo rapporto con il karma, che è un concetto insomma molto molto interessante. Eccolo qui, da Francesco Masch, dall'album My Standards. Thank you. E questa era Karma Mood dal tuo My Standards, Francesco. Allora, ci stanno guardando un po' di ascoltatori che ci guardano anche con i nostri video su Facebook, quindi salutiamo Marco Sebastiano Todaro, grande amico e artista, salutiamo Guido Pasquini, insomma è sempre bello avere feedback, avere dei riscontri dagli ascoltatori. Quindi dicevamo il karma, ecco, ma per te che cosa rappresenta? Perché appunto tu sei una persona anche molto tranquilla, sempre molto serena, dai sempre un'idea, no, di grande armonia, è così?
Ci si prova, insomma, poi credo che insomma tutti noi abbiamo luci e ombre, no? Perché credo che sia insito un po' nella natura delle cose, però magari la cosa importante è anche accettarlo, quindi accettarsi in questa duplice sfaccettatura che secondo me è inevitabile, no? E quindi forse l'armonia consiste proprio nel fare andare d'accordo un po' anche i nostri contrari, no? E i contrari che incontriamo poi nella vita, in tutte le situazioni.
Certamente, certamente. E ascolta, quanto c'è di scritto e quanto c'è di improvvisato in questo tuo lavoro? Perché appunto sono dei brani lunghi in cui ci sono molti spazi per l'interplay, per l'espressione dei musicisti, mi sembra di capire, no?
Sì, allora, ci sono due brani che sono stati completamente creati in studio, diciamo un po' sul concept dell'improvvisazione radicale, quindi sono completamente improvvisati, tant'è che sono delle composizioni in cui hanno contribuito tutti poi gli artisti che ne hanno preso parte, mentre le altre 8 composizioni sono, diciamo, 7 sono composizioni un po' in stile jazz, dove in linea di massima si scrivono i temi, magari un po' i finali, qualche stacchetto e poi il resto è pura improvvisazione. Mentre c'è un brano che questo è un tipo di scrittura che è subentrato da un certo punto in poi, perché prima era difficilissimo che io scrivessi qualcosa che viene eseguito dall'inizio alla fine.
Ah, pari, diciamo, pari, senza cambiamenti o reinterpretazioni, ok?
Esatto, esatto. E l'ultimo brano che è Notes from the Earth, e invece è un brano, diciamo, che è proprio scritto e suonato dall'inizio alla fine, quindi è una composizione completamente scritta sostanzialmente.
Molto bene, allora io direi, dato che lo hai nominato, di andarci ad ascoltare proprio questo brano qui. Che ne pensi, Francesco? Notes from the Heart, e poi parliamo anche un po' dell'accordatura, perché c'è anche un discorso interessante che tu hai fatto in questo lavoro sull'accordatura, e questo mi interessa molto approfondirlo, ma adesso andiamoci ad ascoltare questo Note dal cuore. Thank you. Bellissimo questo motivo di fondo, no? Con le cicale. Hai diretto anche loro. Beh, veramente, veramente bello, Francesco, complimenti. Dunque, dicevamo appunto questo discorso dell'accordatura che è molto interessante, no? Com'è andata? Come mai hai deciso di utilizzare un'accordatura un po' diversa?
Sì, allora, io ho sentito parlare di questa famosa, ormai possiamo dire, accordatura a 4,32 un bel po' di tempo fa, e da buon sperimentatore, quale mi ritengo, perché non riesco mai a farmi gli affari miei, quindi devo sempre andare a scoprire qualcosa, appunto, ho cercato di capirne un pochettino le origini, insomma, quello che si parlava di questa accordatura, e diciamo ho letto tutto di più, però naturalmente, come dire, ok, hai letto tre libri, un'enciclopedia sulle fragole, però se le fragole non le assaggi,
è chiaro,
l'essenza non la coglierai mai.
Certo.
E devo essere sincero, io ho sperimentato con questa accordatura, adesso sono circa 10 anni, e non avevo mai capito quale fosse la
Beh,
reale
differenza. Viva la faccia, appunto,
sì,
di
sì,
dire
no.
Una cosa del genere, no? Perché, insomma,
io diciamo che dopo 10 anni ho iniziato a capire alcune cose. Poi credo che magari nel tempo se ne possano esprimere anche altre, o credo che dipenda forse anche dalla sensibilità della persona nel percepire queste sfumature, queste variazioni. E comunque io oggi, se posso, nel 99% dei casi utilizzo questa intonazione, perché su di me sortisce dei vantaggi, degli effetti proprio su un piano anche fisico. E poi c'è una cosa che diciamo nella storia di questa accordatura mi ha anche un po' indotto ad adottarla, oltre un fattore più pratico, c'è anche un fattore un po' ideologico, perché pare che da un certo punto in poi, ora con le date magari mi potrei sbagliare, però intorno agli inizi degli anni 50, forse 52, ci fu una sorta di diciamo di decreto che stabilì che gli strumenti dovevano essere accordati a 4,40. Quindi questa cosa fu, diciamo, introdotta con una sorta di tono un po' impositivo,
ecco.
Esattamente. E dato che io proprio in generale non amo molto questo tipo di comunicazione, prediligo sempre, diciamo, un libero arbitrio, diciamo un'autodeterminazione, ho detto: ma se io compro la chitarra, no, magari mi metto tutti i soldi da parte, magari ho 13 anni, lavoro tutta l'estate per comprarmi la chitarra è mia, l'ho comprata io, se io la voglio,
certo,
accordare a 4,40, 4,32
saranno
o 4,50,
pure affari miei, no?
Saranno affari miei, perché,
cioè,
tu devi stabilire?
Chiaro, potendo farlo, perché poi se invece è uno strumento che purtroppo non puoi troppo modificare, penso a altri strumenti come il pianoforte o ma anche la fisarmonica, insomma, può essere una cosa un po' leggermente più problematica, no? Però quando parliamo di strumenti a corda, comunque alterabili, la cui accordatura è alterabile a nostro piacimento, perché non provare, insomma, ecco, è importante soprattutto non chiudersi, non essere rigidi, no?
Certo, assolutamente.
Dunque, Francesco, allora parlami un po' anche dell'etichetta, perché mi avevi parlato in passato di loro e mi hai detto che ti sei trovato molto bene, quindi io ci tengo sempre molto a parlare di come vengono prodotti i dischi, insomma, qual è stato il tuo rapporto con questa Bird Box?
Sì, allora, la Bird Box nasce come etichetta giovanissima, e infatti la pubblicazione del mio disco corrisponde alla loro terza pubblicazione. Però la cosa bella è che questa etichetta nasce prima come studio di registrazione, quindi diciamo che le due cose sono correlate, e infatti io avevo avuto modo di conoscere questo studio proprio perché ero stato invitato a prendere parte ad alcune iniziative, e diciamo dall'incontro proprio con diciamo un po' il capo, no, dell'etichetta, dello studio, che è Lorenzo Vella, che approfitto anche per salutare, ho avuto subito una buona connessione, perché è una persona che mi parlava di cose inerenti alla qualità della musica, quindi di come viene registrata la musica, in un modo un po' fuori dagli schemi, e quindi già questo a me mi intrigava, e quindi sostanzialmente ho avuto il modo di apprezzare proprio il, diciamo, la passione, la dedizione, la professionalità e la qualità e la cura con cui si cerca di riprendere gli strumenti, si cerca quindi di dare risalto alla musica proprio dall'inizio, di quando viene prodotto un disco, fino poi alla fine. Quindi diciamo che in occasione di questo album ho potuto seguire tutte le fasi, dalla registrazione, ecco, il missaggio, il master, e devo dire che sono molto soddisfatto, perché ho potuto constatare un modo di lavorare molto, molto soddisfacente.
Ecco,
molto
questo non è assolutamente scontato di questi tempi per gli artisti indipendenti, quindi io ci tengo sempre a dirlo, a dare credito appunto a quelle etichette che fanno veramente il lavoro di etichette. Quindi benissimo, questo ci fa piacere. Permettimi un attimo di aprire un'altra parentesi, saluto altri spettatori e ascoltatori perché ci guardano e ci ascoltano: Giampiero Santalmasi, Sonia Lippi che ci saluta e ci augura buongiorno, Antonio Arezzo Evalo, grande amico anche lui di Radio Città Aperta. E Francesco, allora tu tra tutte le tue attività organizzi anche concerti sia a Monte Rotondo, dove ci sono gli amici dello Zopela che approfittiamo per salutare, ma anche a Roma, quindi tu stasera sarai a Roma per seguire una rassegna. Raccontaci un po' dove, come, quando.
Sì, allora questa è una rassegna che è nata qualche anno fa, che prima, diciamo, è nata allo Strike, che è uno spazio che sta qui
vicino
a Roma.
Sì, a Portonaccio,
esatto. E poi, diciamo, dopo questo periodo un po', ecco, difficile per tutti, diciamo che attualmente questa rassegna è emigrata al Forte Prenestino, e quella di questa sera sarà il terzo evento, il terzo concerto, quindi diciamo che è una nuova formula che stiamo sperimentando, che però devo dire con felicità che finora sembra che stia andando molto bene, perché poi ecco c'è una buona organizzazione, c'è un buon seguito, e quindi speriamo, ci auguriamo, anzi il programma sarebbe di mandarla avanti questa rassegna fino, insomma, a vita natural durante, poi
ma certo, insomma, speriamo assolutamente. Chi suonerà questa sera?
Ah, questa sera c'è un trio molto interessante, carino, formato da Emiliano Candida alla chitarra, e poi c'è Patrizio Balzarini e Luca, adesso potrei sbagliare il cognome, vabbè, mi sono cimentato in questa impresa di presentarli tutti, si chiamano Bouncing Trio, presentano un loro disco, ed è un disco a cavallo tra jazz, psichedelia, vene rock, anche un po' rock and roll, quindi è particolare. Sono molto energici, sono molto carini, sono giovani, sono belli insieme, provo anche da vedere, quindi consiglio a chi ci sta ascoltando di fare un salto al Forte Prenestino per ascoltarli alle
certamente
ore 22.
Ok, benissimo, insomma è sempre un piacere sapere che si ricomincia un po' a suonare in giro per Roma, quindi ben venga il tuo invito, e appunto il Forte Prenestino poi è un altro luogo storico di cultura, di musica della capitale, quindi siamo veramente molto contenti. Allora, Bouncing Trio questa sera alle 22. Francesco, io direi di salutarci ascoltando un ultimo brano dal tuo album My Standards, quello in cui c'è la voce di Esharef. Ci puoi raccontare com'è andata la vostra collaborazione, anche se sappiamo che vi conoscete da tempo?
Sì,
è
allora
una voce meravigliosa poi la sua.
Sì, questo brano nasce un po' da un atteggiamento che è un po' quello di assecondare il flusso, che è una cosa che io associo anche molto proprio alla natura stessa della musica, e dato che buona parte dei musicisti che hanno registrato in quest'album, così come diciamo per quanto riguarda me, sono amici con Sheriff, e quindi dato che si erano diciamo incontrati proprio in concomitanza dei giorni in cui stavamo in studio a registrare, io subito ho colto la palla in balzo, ho detto vieni in studio, magari ci scappa pure che fai un brano,
certo.
ed è andata proprio così, cioè poi alla fine Lorenzo ha messo un microfono anche per Sheriff, e abbiamo diciamo cercato di tirare fuori qualcosa proprio sulla base sempre di questo concept che ti dicevo di improvvisazione radicale, e infatti il brano si chiama Sheriff Moment, proprio perché diciamo esprime la verità di quel momento, quindi è proprio assolutamente quello che è successo in quel momento in studio. E tra l'altro una cosa particolare di questo disco che mi ha un po' colpito, che tutte le tracce che sono state inserite nell'album sono state, ad eccezione di quella in solo chitarra, tutte le altre 9 tracce sono state tutte le prime versioni.
Ah, ecco, quindi non ci sono stati ripensamenti, altre...
Ne abbiamo fatte altre, perché c'era tempo a disposizione, sì. Però poi alla fine abbiamo scelto tutte le prime.
Sempre buona la prima.
Buona la prima,
beh, sì. Capisco, perché a volte nelle prime versioni c'è la freschezza, c'è proprio,
sì,
la voglia di suonare,
sì,
la verità, no? Questo è una cosa che va un po' recuperata, no? Perché veniamo da anni in cui si cercava la perfezione un pochino troppo, e quindi molto spesso la spontaneità, specie in alcuni generi musicali, andava un po' perduta per strada, no? E invece questo è molto importante. Francesco, per chiudere, ma presenterai questo disco dal vivo prossimamente?
Sì, allora il 22 di aprile starò al Buki Club.
Ah, perfetto.
Saremo in quintetto, quindi ci sarà anche
fantastico.
Sheriff e quindi è un posto dove io non sono ancora mai capitato a suonare, quindi coglierò l'occasione proprio di presentare questo disco, però ho avuto il feedback di diversi colleghi che mi hanno detto che è molto bello, quindi...
Stanno facendo una programmazione molto bella, devo dire, veramente è bello quando aprono nuovi spazi,
esatto,
che sono attenti a questo tipo di musica, perché,
esatto,
ultimamente eravamo un po' orfani forse, no? di spazi per questa musica, non solo jazz, non solo etnica, questa musica senza confini, no?
Certo.
E quindi allora appuntamento al Boogie Club,
esatto,
il 22 aprile.
22 aprile.
Benissimo, benissimo. Allora noi ti ringraziamo, Francesco Mascio, e chi vuole seguirti poi ovviamente può vedere la tua pagina Facebook,
certo,
e il tuo sito, insomma tu,
sì,
sei,
sì,
molto,
sì,
presente sui social. Noi poi condivideremo ovviamente il podcast di questa intervista, e allora andiamoci subito ad ascoltare questa Sheriff's Moment. Grazie Francesco.
Grazie a te, grazie a Radio Città Aperta. No, 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 no.
السلام عليكم ورحمة الله.